I'm looking to the world, I'm wired but disconnecting. Wired but disconnected. I've seen the world through my screen, I've traveled it with my fingers. There's no need to touch your fingers.
Ciao, 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 qua Hack or Die. Approfondimento informatico free open source, ci occupiamo fondamentalmente di reti, di network e di le nostre vite all'interno di questo mondo che è sempre più digitalizzato, ma noi siamo sempre più continui, analogici, analogiche, espanse e quindi spesso ci va stretto. In più queste tecnologie sono spesso difficili da comprendere, quindi il nostro appuntamento è proprio per spiegare diverse tecnologie, sia quelle buone che quelle cattive. Poi adesso usciamo da questi binarismi, ci sono tanti grigi, però è importante che le capiamo in modo che possiamo decidere noi come usarle, se usarle, quando usarle e cosa. Vabbè, io sono molto contenta che oggi riesco a parlare in un microfono che entra pulito il suono, ci ho messo un po', anche perché il microfono era buono, ma il problema è che era i 50 Hz della terra, la messa terra, che se lo tenevo collegato al computer non era il ventolino del computer che faceva rumore, ma bensì appunto il fatto che il computer mio non è attaccato, non ha una messa terra, e quindi i 50 Hz che fanno un simile bzzz sotto si sentono comunque. E invece, usando l'incredibile microfono alimentato solo con una pila e non attaccato alla USB del computer, è tutto così più pulito. Bene, facciamo un bel respiro. E di che cosa parliamo oggi? Parliamo del Tor Network, perché questa settimana, la settimana passata e questa che viene, ci sono i due State of the Onion, cioè com'è la situazione della cipolla. Allora, perché le informatiche e gli informatici cercano di crearsi delle metafore, no? Perché così non impazziscono, cercano di attaccare i concetti a delle cose reali, in modo che le cose reali in maniera figurata le ricordino di che cosa stavano parlando, e insomma, e trovare qualcosa di consuetudine nell'articolato mondo che è solo fantasia, che è quello delle invenzioni dentro al digitale. Cioè, nel senso, non solo al digitale, tutti si sono trovati in questi problemi, no? Quello che ha varato, mi sa, questo metodo è stato Galileo, nel momento in cui ha detto, nel momento in cui ha inventato parte della fisica, credo, ha detto, che faccio, invento delle parole nuove o inizio a chiamare le cose nuove con dei nomi vecchi ma che ci assomigliano? E adesso ha deciso di chiamare la forza, forza! Avrebbe potuto chiamarli in un altro modo, dividendo i due concetti, e la massa, massa, che voleva dire, insomma, pasta, divago. Hanno deciso di chiamare un network anonimizzatore negli anni 2000, cipolla, perché secondo loro dovrebbe farci pensare che la cipolla, essendo fatta a strati, dovrebbe farci ricordare che questo network anonimizzatore è fatto a strati, che sono strati di crittografia, che man mano che i server si passano l'informazione contenuta della nostra richiesta, scartano questa crittografia. Quindi la immaginiamo come una cipolla che però ha un po' la funzione di essere una busta con tre buste una dentro l'altra, almeno tre in realtà, tre buste una dentro l'altra, e che il passamano, chi fa il passamano nell'internet di queste buste, che è il nostro postino fondamentalmente tra me e il sito web che sto visitando e ritorno, La prima busta, sa chi lo manda, non sa dove va, ma c'è scritto di passarlo a un altro apostino nel mezzo. il postino nel mezzo apre la busta, che è crittografia, anche la busta è una metafora, però sai, almeno un po' più, un pochino più comprensibile della cipolla, ma torneremo alle cipolle. Il postino nel mezzo apre la seconda busta, perché non sa chi, da chi realmente arriva, sa che arriva da un server e basta, e sa che va a un altro server e basta, non sa neanche il risultato finale. Il terzo server apre la busta, e il terzo server apre la busta e c'è davvero il website che qualcuno vuole visitare, ma ormai è celato, completamente anonimo, scollegato da chi voleva visitarlo inizialmente. Quindi chiede al sito web, che è di nuovo un altro server, questi sono tutti computer, un filetto di quattro computer, cinque comprendendo quello del di no, nostro, quindi il nostro che fa la richiesta, della persona che si vuole anonimizzare. Quindi in fondo il sito web dà la risorsa all'exit node, quindi all'ultimo dei postini Tor, a quello più esterno, quello più lontano da noi, che a quel punto però inizia il giro di ritorno, quindi è il primo, prende il contenuto, gli fa l'imbustamento a tre livelli e rifà il viaggio di ritorno. Quindi quello di mezzo lo scarta, sa che deve andare a quello d'entrata sa chi deve consegnarlo, ma non sa che cosa ha messo dentro quello di uscita, che era il primo del viaggio di ritorno, quello là che ha parlato con il web server, che ha il sito web che noi desideriamo. E quindi di nuovo l'ultimo postino lo riconsegna al nostro computer, che lo scarta, che scarta l'ultima lettera per noi e ci fa leggere in maniera anonima il sito che abbiamo consultato. Questo a volte, cioè nel senso, può essere anche molto base, può essere in Cina e vuoi avere delle informazioni sul Dalai Lama, potresti essere in Yemen e vuoi sapere come non prendere la candida, potresti essere in Città del Vaticano e voler vedere un film gay. No, non lo so se il Vaticano censura i propri preti nel vedersi film sexy, però magari tu vuoi celare che lo stai guardando da lì dentro. Vabbè, non lo so, insomma, scusate, ho fatto degli esempi un attimo così al volo, però è per dire che poter accedere a delle informazioni, sia appunto informazioni anonimamente, sono mille i casi della vita e mille, a seconda dei posti diversi in cui vi trovate, i casi in cui potreste volerlo utilizzare. Ok, quindi ci troviamo a parlare di cipolle, no? Quindi vi ho fatto tutto il discorso delle tre buste e tutto ciò è perché questa puntata parliamo di le condizioni di Tor, che nella loro propaganda si chiama The State of the Onion, le condizioni della cipolla per il 2022. Quindi parleremo del network anonimizzatore Tor. Quindi abbiamo detto, la cipolla funziona bene come metafora per dire che ci sono tre strati di crittografia, e poi funziona bene per dire che Tor è implementato sopra l'internet normale, no? Diciamo nell'internet in chiaro. Infatti le cipolle comunque non vivono sulla luna, sono qua nella terra, e appunto è sopra l'internet in chiaro, sotto l'internet in chiaro, diciamo, l'implementazione di Tor. E quindi dice che, diciamo, che sia Tor che la cipolla vivono la propria esistenza sottoterra, celata agli occhi di chi passa, però all'interno della terra, che chiunque vede. E anzi, in più, hanno un pennacchietto verde, le cipolle, e sono... Cioè, te non sai che cosa fa la cipolla sotto, ma vedi dove stanno le cipolle, ok? E questo perché anche Thor ha una cosa simile, ovvero tu non sai che cosa stanno facendo i vari relay Thor, ma due delle tre tipologie, delle quattro, vabbè, tre, quattro tipologie, a seconda se contate anche gli Onion Service oppure no, insomma le due tipologie estreme, estreme perché esterne, quella del nodo bastione, che è il tuo nodo di entrata, e il tuo nodo d'uscita, sono conosciuti nell'internet. Gli IP dei server, quindi dei computer accesi 24 ore su 24 che fanno questo servizio di entrata e di uscita dell'anonimizzazione, sono noti proprio perché devi sapere dove entrare e uscire, no? È come un nido di talpe, non lo so. Sto andando, navigando nelle metafore, basta, ci sentiamo un pezzo musicale e torniamo qua a parlare di network anonimizzatori e cosa hanno fatto quest'anno 2022. Eccoci, abbiamo sentito Euvim de là, venivo da là, no? Del Obirin Trio, grandiose, grazie. Stiamo parlando delle condizioni delle cipolle nel 2022, ovvero delle condizioni del Tor Network, The Onion Router, nel 2022. Il 2022 è stato un annetto tosto, proprio perché ha visto scoppiare il conflitto in Ucraina, le proteste in Iran, e la domanda, e vi chiederete, ma sta cosa come si è vista o si è ripercossa nell'internet? Per esempio, a settembre, quindi appena prima del conflitto in Ucraina, si era visto che la Russia aveva iniziato a massicciamente come dire, censurare Tor. Tutti i mezzi con cui Tor, VPN, in realtà, insomma, proxy vari, con tutti i mezzi con insomma possibilità forti o deboli di aggirare la censura. E quindi, come dire, si stava capendo che qualcosa stava andando male. E poi è andato peggio. E che cosa, come Tor, insomma, si è gestita questa cosa, capendo anche di essere abbastanza cruciale in questa possibilità di continuare le comunicazioni, nonostante un'infrastruttura di rete controllata da uno Stato-nazione che in questo momento è ostile verso i più, sta praticando disinformazione o comunque sta cercando di puntare su un isolamento, perché ciò comporta chiaramente l'ammutolire le forze di dissidenti o di resistenza, ecco, sia all'interno della Russia stessa, quindi anche chi non ha raggiunto l'indipendenza dei diritti civili all'interno della Russia stessa, sia i loro nemici in questo momento. Abbiamo nella... bene, vediamo, orca, vi leggo un po' qual è il programma. Cioè è stato mandato in onda su YouTube mercoledì scorso 9 novembre dalle 17 alle 19 UTC, e c'era un folto programma. Questo era il primo appuntamento con le persone che sono dei team, sono persone pagate, quindi all'interno del progetto, che è una fondazione benefit, no profit, Tor, e sono persone che lavorano attivamente a cercare di portare avanti un network che limiti la censura nell'internet, quindi su scala globale. E abbiamo Gaz, un community leader, abbiamo Isabella che è executive director, che ha introdotto tutto il meeting. Abbiamo Gaz, che abbiamo avuto anche ospite anni fa qua, proprio qua a Bologna, tramite a Club riuscite in un evento pubblico ad avere una cena base di cipolle, che però appunto era una Tor dinner, per parlare, secondo me era 3 anni fa, insomma prima del 2019, o forse 2019, guarda, è una cosa così, perché appunto ci spiegava cos'era Tor. E poi abbiamo la parte di il gruppo di anti-censorship team, e poi abbiamo chi cura tutta la user interface e l'educational channel. Poi c'è stato gli interventi di chi sta dietro alle metriche, quindi al monitoring del network stesso. E poi ci sono stati gli interventi su Arty, che è il nuovo client implementato in Rust. E poi troviamo anche chi ci ha parlato dell'infrastruttura che a Tor serve per gestire le sviluppatrici, no? Quindi poi loro all'interno hanno un loro server mail, anzi ne hanno, se andiamo a vedere, forse 10, mi pare di ricordare, e hanno un tot di, appunto, spiegano come funziona la loro infrastruttura basata su server Debian, sono aggiornati alla versione 11 e hanno spostato un po' di roba da macchine virtuali a bare metal, a macchine fisiche, e raccontano insomma come fanno ad esistere anche come progetto, il che è molto interessante perché è friendly verso altri progetti simili che possono esistere e che non vengono sentiti come concorrenti, perché non è un'ottica capitalista di mercato, ma vengono sentiti come compagni. Quindi il far sapere come viene gestita l'infrastruttura è secondo me sempre un segno di trasparenza e di benevolenza verso gli altri, le altre. E che cosa ci dice? Io vi introduco solo i primi due perché appunto l'incontro è stato di 2 ore, e se volete ve lo andate a vedere in internet, sottotitolato in inglese, che vi devo dire. Perché lo mettono su YouTube? Lo mettono su YouTube perché dicono non importa che il mezzo sottostante sia insicuro e quindi tu viva una censura di Stato, e non importa che il contenuto che tu vuoi vedere sia ospitato da un abbastanza cattivone capitalista piattaforma che è di Google e che quindi ha già un sacco di dati nostri, che in più incrocia quindi tutto il tracciamento che può fare su di te, sulle tue preferenze video, e lo capitalizza in denaro facendo plim 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 soldini tutte le volte che passi da un video all'altro, perché gli stai donando informazioni sulle preferenze, sulle persone come te, su quei target di persona. Non importa, anche se voi siete amanti di un sistema anticapitalista e della possibilità, della libertà, dell'accesso alle comunicazioni, se utilizzate un sistema come, se utilizzate il Tor browser, oppure se avete un proxy YouTube come Invidius, oppure se utilizzate una VPN, comunque potete raggiungere questa risorsa che sta su YouTube in maniera anonima. Ecco, io non sono d'accordo su questo approccio, quindi ve lo dico perché comunico l'opposizione di altri. Io credo che l'internet debba essere confortevole e queste cose, cioè l'anonimato e la non e che il fatto che non venga utilizzata come denaro e che i soldi, cioè i miei dati siano i soldi, e quindi tutti possano, cioè, e che quindi se sono delle aziende cattivone ma abili nell'internet possono usarmi, ecco, no, io non sono d'accordo, cioè nel senso non metto le robe su YouTube perché ormai, perché devo essere io a difendermi in strada, nelle strade dell'internet, perché se vai in giro abbastanza armata, allora puoi accedere a quella risorsa anche se è messa nel posto più cattivo possibile. Ecco, no, io rivendico il diritto che l'internet sia un posto migliore, che non venga insultata, che non venga monetarizzata e che non debba armarmi fino ai denti per poter accedere a delle risorse, e che quindi chiedo che vengano cambiati, che al massimo... E che questa roba diventi la norma nel futuro, no? Che io possa accedere alle risorse senza essere tracciata. Però capisco anche che ci sia, cioè che il Tor Project faccia la cosa inversa, no? E ti dica allenati a essere il più agguerrita possibile. Sono approcci differenti e io cerco di dare invece il comfort, e appunto se ci venite a trovare sul nostro sito, che è hack, come hacker, come hacking, or die, come muori, .gattini.ninja, non troverete tracking, non troverete sì embed da YouTube, anzi verrete avvisati se un link va verso YouTube, proprio per dire orca, guardate che è lì e che quindi vi tocca fare voi dello sbatti in più per raggiungerlo, se volete raggiungerlo in maniera senza essere insomma bistrattata. Però in generale credo che è responsabilità di tutti noi, di tutte noi, fare il mondo migliore possibile, fare dell'internet uno degli internet migliori possibile, quindi essendo una persona che ospita contenuti io cerco di darveli nei posti che sono confortevoli, ok? Tor Project in questo caso ha fatto la scelta di no, però insomma ne parliamo proprio perché è discutibile ma accettabile. Cioè, accettabile, ecco, insomma. È anche vero che loro fanno uno dei vari strumenti che la gente usa per difendersi e quindi make sense. Allora, ma cosa ci dice Gas? Ci dice, appunto, torniamo alla questione, stavamo parlando di che cosa è successo nel 2022. L'utilizzo di Tor è aumentato incredibilmente, contestualmente alla censura. Le richieste di soccorso, per esempio, di aiuto sull'utilizzo di Tor sono passate da 5.000 all'anno a 20.000. Ok, no, di cui su circa 9.000 risolte via email e altre 10.000 risolte tramite gli altri due canali che esistono, che sono Telegram e Signal. e abbiamo vari bot che ti permettono di aderire a dei bridge, ovvero quindi ad entrare tramite dei ponti dentro la rete anonimizzatrice, perché nel tuo paese, come la Russia o la Cina, non puoi entrarci dalla porta principale, quindi da un nodo guardian, un bastione di accesso, ma devi farlo, diciamo, tramite qualcun altro. E questi bridge continuano a venire censurati, perché proprio per poterle dare agli utenti, a quanto pare anche esistono della polizia, insomma, dei sistemi nazionali di chi fa censura, che continuano a censurare anche i nodi di chi fa bridge e quindi chi offre una mano. E una delle grandi novità è la messa in atto di Snowflakes, che andremo a vedere è un protocollo per renderci utili anche noi verso gli altri e dare una mano a chi vuole nascondere il traffico Tor e quindi avere Tor più accessibile. Ne parleremo dopo la pubblicità, a tra poco. Ah, e rieccoci qui a Cordai, puntata di approfondimento sul network Tor. Trovate poi tutti i riferimenti sul nostro sito hackordai.gattini.ninja e parlavamo di come il livello di censura nelle navigazioni internet è aumentato esponenzialmente in questo anno 2022 e come Tor ci dice di essere molto più censurato e di ricevere più del triplo, insomma, adesso di richieste da parte degli utenti di come poter utilizzare Tor in stati dove appunto non riescono a raggiungere le informazioni di notizie intorno a loro, quindi soprattutto in stati autoritari non riescono a far uscire notizie di quello che sta succedendo là. Quindi il supporto è passato da circa 4.000-5.000 persone l'anno a 20.000 a quest'anno, che richiedono l'utilizzo appunto come poter accedere a dei servizi censurati tramite Tor. Le altre novità sono l'utilizzo di questo nuovo pluggable transport, quindi un livello, vabbè, adesso lo andiamo a leggere bene, comunque si chiama Snowflakes, fiocco di neve, che è praticamente un protocollo che ci serve per offuscare il traffico in modo che non si capisca che stiamo utilizzando Tor e che quindi non venga censurato in paesi dove viene censurato. E poi, perché i pericoli sono due, no? La difficoltà a entrare nel network Tor, perché i punti d'ingresso non possono venire raggiunti nei posti dove viene censurato Tor, e poi il mantenere viva la connessione nel fatto che tu possa utilizzare un bridge, un ponte che ti permette di entrare dentro la rete Tor, ma poi se il traffico Tor viene individuato, viene censurato anch'esso, e quindi esistono vari sistemi per offuscarlo. Le altre grosse novità sono che è praticamente tutto il ARTI, tutto la riscrittura in Rust quindi cambia linguaggio da C a Rust per il momento solo del client Tor, ma nel futuro vogliono passare a utilizzare tutto, a spassare da C a Rust, proprio perché come linguaggio di programmazione ti dà delle garanzie maggiori di sicurezza. E ora non mi ricordo più le altre grosse novità, però credo che in fondo siano queste. Volevo andarvi a parlare nella fattispecie di Snowflakes, lo troviamo qui in anche Wikipedia, qui nel senso che io sto consultando questa pagina. Fiocco di neve lo stiamo supportando anche noi dal nostro sito hackordai.gattini.ninja. Fiocco di Neve è un pacchetto software per aiutare gli altri a eludere la censura di internet, inoltrando richieste di dati anonimi e crittografati. I nodi di incontro Snowflakes sono pensati per essere creati da persone nei paesi in cui Tor e Snowflake sono legali. Le persone sotto censura utilizzano quindi il browser Tor e Onion Browser per accedere a siti web vietati tramite i nodi di inoltro Snowflakes, utilizzandoli come server proxy. Aspetta, vi dico, prima di entrare nel dettaglio, vi leggo come potete utilizzare voi Snowflakes, così utilizzo la vostra attenzione prima di stordirvi con le spiegazioni tecniche. Se andate su snowflake.torproject.org c'è uno splendido disegnino che vi spiega come funziona e che è abbastanza complicato. Però tutto qua vi dice, tutto qua facilmente vi dice aiutare le persone per aggirare la censura. Avvia un proxy Snowflake. Come fare? Vuoi aiutare? Puoi unirti a migliaia di volontari in tutto il mondo che hanno un proxy Snowflake installato in esecuzione. Non c'è bisogno di preoccuparsi di quali siti la gente visita attraverso il tuo proxy Snowflakes. Cioè, praticamente stai offrendo la tua connessione, la tua banda di connessione attraverso WebRT, Real Time, RTC, client, quindi è lo stesso che tu utilizzi quando fai le video call, diciamo, come tipologia di protocollo utilizzata all'interno del tuo browser, e quindi offri un po' di banda a qualcun altro. E non c'è bisogno di preoccuparsi poi quali siti la gente visita attraverso il tuo proxy Snowflakes. Il loro indirizzo IP visibile corrisponderà al loro nodo di uscita Tor e non al tuo IP. Il tuo IP è semplicemente offerto a Tor Project, quindi loro sono gli unici che conosceranno il tuo IP e lo utilizzeranno insomma per consegnarlo a chi ha bisogno di utilizzare questo proxy per aggirare la censura nei paesi in cui è censurato l'uso di Tor e quindi è censurato parte dell'internet. Quindi, come puoi usarlo? Puoi usarlo in due modi: o ti installi un plugin per Firefox o per Chrome, e quindi, oppure visiti un sito web che ha al suo interno uno script che ti permette di utilizzare Snowflake. È quello che abbiamo deciso di fare noi come trasmissione radio. Nel nostro sito accordai.gattini.ninja trovate in alto a destra Relay Love for Freedom, quindi fai da proxy a una richiesta d'amore e di solidarietà per la libertà nell'internet, e quindi se vai in questa pagina trovi incorporato uno script Snowflakes che ti permette con un bottoncino di attivarlo. Cosa succede? Se tu rimani in quella pagina e lo attivi, utilizzi te stesso, quindi il tuo browser che visita quella pagina, come relay, come proxy per Snowflakes, e quindi offri il tuo WebRTC per fare da proxy alla rete Tor per qualcun altro che sta cercando di utilizzare Snowflake per accedere all'internet. Ok, quindi la cosa che volevo segnalarvi è che anche voi potete fare la vostra parte in ciò. E ci sentiamo un pezzo musicale per disinfiammare le orecchie da tutti questi giri e relay e proxy, e torniamo a parlare di questa tecnologia leggendoci un po' di Wikipedia.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo agora fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pex. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samago chegar,
eu mostro o rosto no meu braço.
Entrega o teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Faço ainda ofereço um cafezinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pex. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, digo que é mimado, que é cheio de dengo. Mal acostumado, tem nada no tempo. Deita a vira e dorme rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo, dedo cheio de unha suja. Passou de mim pra cima de moaja, meu mané.
Ed abbiamo ascoltato, era A Mulher da Fine do Mundo. Sì, aspettate che trovo chi, di chi è, di chi è? Di Elsa Soares, Maria Davila, Matilde. Orca, scusa. Ci siamo sentiti A Mulher do Fine do Mundo di Elsa Soares, Maria Davila Matilde. Bene. E stavamo parlando della nuova tecnologia di pluggable protocol, che è pluggable transport protocol, insomma è un protocollo possibile di utilizzo per accedere ad un network, e stavamo parlando di snowflakes, di un fiocco di neve, e quindi siamo alle prese con lo stato delle cipolle di quest'anno 2022, è che purtroppo io non mi sono aperte le slide loro perché non le hanno condivise, loro di chi sto parlando, che settimana scorsa c'è stata la presentazione, appunto questa, dello stato, come sta Tor nel 2022 e delle persone che ci lavorano. Prossima settimana, tra l'altro così ve lo ricordo, il 16 novembre, domani, avete invece il racconto delle persone che sono all'interno della comunità Tor, o che fanno qualche relay, fanno andare dei relay, oppure che partecipano insomma come volontari, volontarie. E io vi stavo parlando di Snowflakes solo proprio perché avevo voglia un po' di leggere il... avevo voglia di leggervi un po' come funziona questo protocollo. È un pacchetto software per aiutare gli altri a eludere la censura di internet, inoltrando richieste di dati anonimi e crittografati. I nodi di inoltro Snowflake sono pensati per essere creati da persone nei paesi in cui Tor e Snowflake sono legali. Le persone sotto censura utilizzano quindi il browser Tor per accedere ai siti web vietati tramite i nodi di inoltro Snowflake, utilizzandoli come server proxy. Un nodo Snowflake può essere creato installando un'estensione del browser, installando un software autonomo, oppure esplorando una pagina web con un relay Snowflake incorporato, proprio, aggiungo io, come una delle pagine del nostro sito della trasmissione che si chiama hackordai.gattini.ninja, dove in una delle pagine abbiamo incorporato, in una delle pagine che è evidenziata, insomma è chiaramente visibile quale di queste pagine stiamo parlando, e la trovate nel menu e potete insomma partecipare a questa cosa. Tor, quindi, come funziona? L'utente finale chiede al server broker un server Snowflake. L'utente è quello censurato. Il broker trova un server Snowflake disponibile. Il broker risponde all'utente finale, che è quello censurato, mentre noi che stiamo aiutando siamo il server, diciamo, Snowflake disponibile. L'utente finale contatta il server Snowflake, quindi questa persona che o sta usando l'estensione del browser o sta visitando uno dei siti dove c'è lo script per far andare Snowflakes, oppure ha installato Snowflakes Pro sul proprio computer e tutte le volte che usa la banda si rende disponibile come server Snowflakes di passaggio con una connessione peer-to-peer diretta usando WebRTC, e a quel punto la richiesta di dati la richiesta di dati proveniente dal client, ovvero dall'utente censurato, viene inoltrata attraverso la rete Tor al server di destinazione attraverso un bridge che è quindi il suo punto di ingresso a poi alla rete Tor vera e propria, e quindi viene celata il primo salto che il client censurato fa verso la rete Tor, e verso il primo bastione d'entrata. Sì, allora, cioè nel senso si capisce, però secondo me dovete andare a vedere il disegnino perché è un po' complicato. Va bene, facciamo così, nella pagina Wikipedia vi alterno alcune cose, come dire, umane e altre cose tecniche. Fra un attimo vi riprendo, ve la rileggo, no? Tutta questo balletto, perché c'è un po' dal lato utente-client, ti risponde un server, poi allora il server ti manda il fiocco di neve, intercetta il fiocco di neve, poi allora dice al client quale fiocco di neve attaccarsi, allora quello là si attacca al fiocco di neve, il fiocco di neve ti ripassa a un altro ponte e il ponte ti infila dentro Tor. Adesso ve lo riracconto anche in maniera tecnica, ma in mezzo ci facciamo un attimo l'intermezzo su ma quali manine hanno battuto, quali dita hanno battuto sulla tastiera per il primo inizio di un protocollo di questo Pluggable Transport Protocol. Su Wikipedia ci viene riferito che la prima scrittrice di questo protocollo Snowflakes è una famosa pianista autodidatta, hacker e ex ingegnere di Google. Il nome Fiocco di Neve è stato coniato come metafora di un gran numero di proxy effimeri. Scusate, sospiro perché poi ogni parola che vai avanti è comunque qualcosa di informatico. Ma torniamo a Serene. Serene è una delle pochissime che persone che non ha studiato al conservatorio ed è autodidatta e che ha delle affiliazioni con importanti orchestre, oltre a essere una delle poche persone che, da quello leggo, è riuscita, cioè c'è un concerto di piano particolarmente difficile, e che ci sono davvero poche persone che non hanno fatto il conservatorio che possono vantarsi di saperlo, poterlo fare, e che è in questo caso, cioè che io non, cioè sono assolutamente un'eretica della musica classica, non ne so niente, però è il concerto per piano numero 3 di Rachmaninoff, e Serena è una delle persone che da autodidatta è in grado di riprodurlo. Quindi è molto famosa nel lato di essere una pianista internazionale autodidatta ed essere la prima creatrice di questo protocollo Snowflakes, che appunto nella pagina di Wikipedia ci dice: è stato creato nel 2016, ha scritto questa prima parte di un software che quindi ha deciso lei di crearlo in licenza free ed open source, per combattere la censorship, la censura nell'internet. Nel 2022 l'utilizzo di Snowflakes è aumentato incredibilmente, proprio perché la censura è aumentata incredibilmente, ed è stato specialmente utile durante l'invasione ucraina. Nel 2022, durante l'invasione ucraina della Russia e durante le proteste nel nome di Mahsa Amini in Iran, e risultando essere una degli strumenti che più efficaci in questi mesi. Ci dice: nell'ottobre 2022 Serena è stata invitata a parlare al World Ethical Data Forum proprio sull'argomento della censura in internet, come aggirare la censura in internet e di quale sarà il futuro dell'internet. Adesso io l'ho appena letto, andrò a cercarmelo, non vi so dare altre informazioni, ma torno a dirvi come funziona questo protocollo. Allora, i normali pacchetti di dati internet vengono etichettati con la fonte originale e il destinatario finale dei dati. Ok, quindi qua Wikipedia ci sta spiegando che il traffico avviene in chiaro normalmente. Ok, cioè, ad esempio, un pacchetto contenente il testo crittografato di quest'articolo verrebbe etichettato con la destinazione, cioè l'indirizzo IP del computer del lettore, e l'origine, l'indirizzo IP di un server Wikipedia, sempre. Ok, quindi ciò significa che anche se il contenuto effettivo è crittografato, quindi è dentro uno strato SSL, vabbè, un censore può bloccare tutti i pacchetti provenienti da determinate fonti. Quindi, per esempio, sapere che questi vengono da Wikipedia. Al contrario, le connessioni Tor trasmettono il traffico crittografato attraverso una catena di proxy. Ogni collegamento conosce solo gli indirizzi dei due collegamenti adiacenti, il che rende il tracciamento del traffico molto più difficile. Il messaggio è crittografato a strati e quindi è chiamato onion routing, routing a cipolla. Un'analogia fisica sarebbe sigillare una busta che trasporta il messaggio reale all'interno di un insieme di buste annidate, in modo che ogni busta avesse un indirizzo diverso su di essa. Ogni server apre la busta più esterna, ad essa indirizzata, e passa il pacco rimanente all'indirizzo così esposto. Poiché l'origine del contenuto è nascosta dietro livelli di server proxy, è comunque possibile accedere a fonti vietate e non è chiaro quale destinatario abbia avuto accesso a quale contenuto. Poiché Tor può essere utilizzato per accedere a siti web vietati, alcuni paesi come Iran e Russia vietano la rete Tor. Ciò significa che gli utenti Tor non possono semplicemente connettersi a un nodo di accesso Tor pubblicamente noto. Tutti i nodi Tor conosciuti verranno bloccati dai censori. Invece, gli utenti che si connettono a un bridge o un ponte Tor, un server che è segretamente un punto d'ingresso per Tor, riusciranno a raggiungerlo. I censori a loro volta cercano però di identificare e bloccare questi bridge Tor. identificandoli tramite l'ispezione approfondita dei pacchetti, detta anche Deep Inspection. Snowflake unisce un gran numero di nodi di accesso Tor in continuo cambiamento. A un utente viene fornito l'indirizzo IP di un nodo Snowflake attualmente attivo, chiedendo a un server broker, che a sua volta utilizza il fronting di dominio per fingere di essere un sito web normale. L'utente parla quindi direttamente al nodo Snowflake, che si ritrasmette alla rete Tor. Il traffico assomiglia al traffico peer-to-peer, come quello utilizzato da molte app di videoconferenza. Un nodo Snowflake viene eseguito ogni volta che il browser o il programma è connesso a internet. Se l'host del nodo ha un IP dinamico, il nodo cambierà il suo IP nel tempo. Vedi anche rete ad hoc. I nodi Snowflake sono quindi usati come nodi di ingresso Tor, non come nodi di uscita. I nodi di uscita saranno i normali exit node. I nodi di uscita sono all'altra estremità della catena. Quindi sono i nodi Tor che sanno quale contenuto è stato richiesto, anche se non lo sanno chi lo ha richiesto. Ad esempio, saprebbero che un utente stava contattando un server Wikipedia, ma non conoscerebbero l'indirizzo dell'IP dell'utente. I nodi di uscita potrebbero essere soggetti di azioni illegali nel paese in cui sono ospitati se trasmettono contenuti illegali di quel paese, e quindi di solito vengono eseguiti in paesi con poca censura su internet. È improbabile che gli host invece del nodo Snowflake possano affrontare tale responsabilità, poiché non sanno quale contenuto stanno trasmettendo. Ci sono tuttavia paesi in cui l'utilizzo di Tor per qualsiasi scopo è illegale, come Russia e Iran. Quindi, se siete in Russia e Iran, voi sarete uno che utilizza Snowflake, ma non sarete uno che dà a disposizione Snowflake. Mentre se siete in Italia, in Europa, in America, in tante altre parti del mondo dove l'internet è mediamente poco controllato, date una mano utilizzando Snowflake, essendo voi uno dei vari Snowflakes. Fate il fiocco di neve. Come fare il fiocco di neve? O vi scaricate l'estensione per il vostro browser, quindi o Firefox o Chrome, perché il browser deve essere un browser fatto in free open source, quindi no Safari, no quell'altro ceccio di Windows, che è quello nuovo, non Internet Explorer, no coso, e aiutate gli altri, dategli una mano, facendo anche voi il fiocco di neve. Cosa fate materialmente? Dite poi all'altra persona. Il fiocco di neve cosa fa? Indica poi un bridge Tor, quindi un ponte per entrare in Tor, a qualcuno che ha dell'internet censurato, e quindi ha anche Tor censurato. Quindi, usando una connessione simile a una chiamata Jitsi, a una video call, comunicherete a questa persona che sta in un internet censurato dove si trova un bridge per entrare in Tor, e gli farete entrare, e lo farete, la farete entrare in Tor, e non risulterà che la sua navigazione non è che risulta l'IP di questa persona sotto il vostro IP, o risulta che voi state visitando quello che visita quell'altra persona. Assolutamente no. Semplicemente fate da passaparola per dire come fare a entrare in Tor, ma in un modo che è celato per i censori degli stati che stanno attivamente censurando Tor, come la Russia e l'Iran. Questa puntata finisce qui e ci sentiamo settimana prossima. Trovate tutte le info su accordai.gattini.ninja.
Plugged in, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes, everyone's a stranger. Thousand tunes ringing in my ear, no